File 5, pagina 17. Le più deboli e le più anziane diventano presto materiale umano non più utilizzabile. Ora le inabili al lavoro sono considerate bocche inutili, che incidono passivamente sul bilancio economico e perciò devono essere eliminate. Si iniziano le selezioni. La prima selezione avviene nell'inverno 41-42. 1600 donne invalide al lavoro o malate sono inviate a Bernburg, una località già attrezzata per l'eliminazione che ha funzionato all'epoca dell'operazione eutanasia e vengono gassate. È il primo trasporto nero, così verranno chiamati in seguito i trasporti destinati al gas, allo sterminio. Nello stesso anno si susseguono altri trasporti neri di ebree e di malate, e a primavera si iniziano anche le esecuzioni capitali nel corridoio della morte. L'esperimento del lavoro produttivo si istituzionalizza in tutti i campi. Nel febbraio del 1942 viene creato l'Ufficio Centrale SS dell'Economia e dell'Amministrazione, più noto sotto la sigla VVHA. Sotto la direzione dell'SS Obergruppenführer Oswald Pohl. Il sistema concentrazionario si modifica in modo tale che tutti i deportati siano sfruttati nell'industria bellica. Più tardi, in tempo di pace, i campi dovranno continuare a esistere e i detenuti a essere utilizzati come schiavi. Nell'aprile Pohl dà ai comandanti dei campi le nuove istruzioni. Il lavoro dovrà essere massacrante affinché si ottenga il massimo rendimento. Nota numero 1. Il comandante del campo è il solo responsabile del lavoro svolto dai lavoratori. Questo lavoro deve essere, nel vero senso della parola, massacrante perché si possa ottenere il massimo del rendimento. Il tempo di lavoro non è limitato, la durata dipende dall'organizzazione del lavoro nel campo ed è determinato solo dal comandante del campo. Tutto quello che potrebbe abbreviare la durata del lavoro, tempo del posto, appelli, eccetera, deve essere ridotto al minimo. Gli spostamenti e le pause di mezzogiorno, di qualsiasi durata, aventi per solo scopo il pasto, sono proibiti. Documenti R 129 numero RF 348 archivio del processo di Norimberga riferito in L'homme possible oublié supplemento al numero 363 di Patriot Résistant del gennaio 1970 pagina 52 la traduzione dal francese è nostra. Fine nota numero 1. Lo scopo prevalente dei campi è, da questo momento, economico, come dimostra anche il rapporto di Pohl a Himmler del 30 aprile, no, nota numero 2. Rapporto sugli effettivi dei campi di concentramento in occasione dell'inquadramento dell'ispettorato dei campi di concentramento nell'Ufficio Centrale SS Economia e Amministrazione 1942. Il capo dell'Ufficio Centrale SS Economia e Amministrazione 30 aprile 1942, Berlino. Litterfelde West, Unter der Reichen 1996-195, telefono, servizio urbano, servizio interurbano, oggetto, inquadramento dell'ispettorato dei campi di concentramento nell'ufficio centrale SS Economia e Amministrazione al Reich Führer SS Berlino. Reichsführer, in data odierna le riferisco sulla situazione attuale dei campi di concentramento e sulle misure da me adottate per eseguire il suo ordine del marzo 1942. 1. Allo scoppio della guerra esistevano i seguenti campi di concentramento. A. Dachau, 1939, 4.000, oggi 8.000 detenuti. B. Sachsenhausen, 1939, 6.500, oggi 10.000 detenuti. Buchenwald, C, 1939, 5.300, oggi 9.000 detenuti. D, Mauthausen, 1939, 1.500, oggi 5.500 detenuti. E, Flossenbürg, 1939, 1600, oggi 4700 detenuti. F. Ravensbrück, 1939, 2500, oggi 7500 detenuti. 2. Negli anni 1940-42 sono stati costruiti altri 9 campi, e cioè A. Auschwitz, B. Neuengamme, C. Gusen, D. Natzweiler, E. Gross-Rosen, F. Lublino, G. Niederhagen, H. Stutthof, I. Arbeitsdorf. 2. La guerra ha portato a un'evidente modifica strutturale dei campi di concentramento e a un mutamento radicale dei loro compiti, per ciò che si riferisce all'impiego dei detenuti. La custodia di detenuti per puri motivi di sicurezza, educativi o preventivi non occupa più un posto di primo piano. L'aspetto più importante è diventato quello economico. La mobilitazione di tutte le forze dei detenuti per compiti bellici, aumento degli armamenti, in un primo tempo e per compiti di pace in seguito, acquista sempre maggior rilievo. 2. Da questa constatazione derivano le misure indispensabili per il passaggio graduale dei campi di concentramento dalla loro primitiva forma politica unilaterale a un'organizzazione che risponda alle esigenze economiche. 3. Perciò il 23 e 24/4/1942 ho radunato tutti i precedenti ispettori dei campi di concentramento, tutti i comandanti dei campi e tutti i capi d'azienda, esponendo loro personalmente la nuova evoluzione. Ho riassunto nell'ordinanza allegata i punti essenziali che occorre attuare al più presto perché i lavori dell'industria bellica non subiscano alcun ritardo. 4. Il passaggio dell'ispettorato dei campi di concentramento all'ufficio centrale SS Economia e Amministrazione viene attuato in perfetto accordo con tutti gli uffici centrali interessati. La collaborazione di tutti gli uffici si svolge senza attriti. L'eliminazione della pluralità di iniziative nei campi di concentramento viene accolta da tutti come superamento dei ceppi che frenano il progresso. Heil Hitler, Paul, SS, Obergruppenführer e generale delle Waffen SS. Tra parentesi, Schnabel, Il disonore dell'uomo, citato, pagine 99-101, fine della nota numero 2. In conseguenza di questo nuovo indirizzo, le ore lavorative nelle fabbriche di Ravensbrück superano anche le 12 al giorno. I ritmi aumentano, se ancora è possibile, la razione di viveri diminuisce. Il 18 settembre dello stesso anno Himmler e Thierack, ministro della giustizia, decidono per i deportati lo sterminio per mezzo del lavoro. Ora si può dire che non esistano più differenze sostanziali fra i campi polacchi costruiti durante la guerra prevalentemente per lo sterminio e i vecchi campi di rieducazione. Tutti questi lager tendono a diventare campi di sterminio per mezzo del lavoro. Non mutano Chelmno, Belzec, Sobibor e Treblinka, destinati esclusivamente allo sterminio immediato dei trasporti di ebrei e zingari in arrivo. Ma aperti fra il dicembre del 41 e il giugno del 42, saranno chiusi e distrutti dalle SS entro il 43. Il campo dell'Est rimane sempre campo di sterminio, con l'unica differenza che la morte dei deportati validi si ottiene soprattutto attraverso la produzione. Il campo di rieducazione dell'Ovest diventa anch'esso campo di sterminio, poiché non si pensa più alla rieducazione del detenuto, ma solo allo sfruttamento totale delle sue forze lavorative fino all'estremo, fino alla morte in sostanza. Vedi pagina 10 nota. Anche quei nemici che fino a poco tempo prima erano giustiziati sono tenuti in vita perché possano essere sfruttati come manodopera. Nota numero 1. Sfruttamento della forza lavoro prima dell'esecuzione, 1941. Il Reichsführer SS, l'ispettore dei campi di concentramento. Giornale segreto numero 41, oggetto esecuzione di prigionieri di guerra russi, riferimento nessuno, allegati nessuno. segreto, ai comandanti dei campi di concentramento di Da, Sa, Bu, Mau, Flo, Noi, Au, Gr, Ro. Copia ai medici dei campi, comandanti dei campi e di detenzione per motivi di sicurezza, amministrazioni. Il Reichsführer SS, capo della polizia tedesca, si è dichiarato d'accordo in linea di principio sul fatto che venga differita l'esecuzione di quei prigionieri russi tradotti nei campi di concentramento per esservi giustiziati, che in base alla loro costituzione fisica possono essere impiegati nelle cave. Questa misura può essere adottata previo accordo con il capo della polizia di sicurezza e col servizio di sicurezza. Si ordina pertanto all'arrivo nei campi dei trasporti d'esecuzione, il comandante del campo E e il medico del campo debbono scegliere i russi fisicamente robusti, che siano idonei al lavoro nelle cave. Un elenco nominativo dei russi prescelti deve essere presentato in duplice copia a questo ufficio. Su codesto elenco il medico del campo deve annotare che per i prigionieri in questione non esiste controindicazione clinica all'Arbeitseinsatz, servizio di lavoro. Dopo approvazione del capo della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza, questo ufficio dà l'ordine di trasferimento dei russi in un campo cava. Firmato SS, Brigade Führer e Maggior Generale delle Waffen SS. Da Schnabel, Il disonore dell'uomo, opera citata, pagine 101-102. Fine nota numero 1. A Ravensbrück vengono via via mandate a morte in trasporto nero le deportate che non possono più lavorare, le malate, le donne che hanno i capelli bianchi e le piaghe sulle gambe, i nuovi trasporti in arrivo che ormai si fanno sempre più numerosi, dopo una quarantena spesso brevissima, sono selezionati e inviati alle industrie tedesche in base alle richieste e con precedenza assoluta per le fabbriche che pagano meglio l'affitto delle schiave. La Siemens, che produce materiale di alta precisione per l'industria bellica, per la costruzione del quale la manodopera femminile è particolarmente adatta, costruisce fin dal 1942 una filiale alla periferia del campo, subito fuori dal muro di cinta, e si serve esclusivamente della manodopera delle schiave di Ravensbrück, eccettuati pochi tecnici e dirigenti civili tedeschi. Sempre nel 1942 si iniziano a Ravensbrück esperimenti chirurgici su cavie umane. All'inizio del 1943 arrivano numerosi trasporti, soprattutto dalla Russia. L'esercito russo ha sfondato il fronte, le truppe tedesche si ritirano e le donne russe prese prigioniere non possono più essere sfruttate sul posto. Per non abbandonare una manodopera preziosa e valida, le SS la deportano a Ravensbrück. Deportano anche 536 soldatesse russe prese prigioniere sul fronte. A queste soldatesse le SS negano il diritto di essere considerate prigioniere di guerra e tentano di sfruttarle nell'industria bellica, ma le soldatesse oppongono un netto rifiuto nonostante le punizioni e le minacce. Vengono allora raggruppate tutte insieme al blocco 32, contrassegnate con la sigla NN, Nacht und Nabel, cioè condannate a morte. Al blocco 32 ci sono già le superstiti degli esperimenti chirurgici e più tardi arriveranno altre, fra cui numerose francesi. Nel 43, nel campo, vi sono circa 18.000 prigioniere, le condizioni della vita quotidiana si aggravano, la razione di viveri diminuisce ancora, mancano i posti letto. Il 1944 si inizia con un trasporto nero di circa 1.000 donne inviate alla camera a gas del campo di Majdanek, presso Lublino. Incomincia anche il periodo della disorganizzazione del campo, le deportate affluiscono a trasporti sempre più numerosi dai paesi dell'ovest e dell'est. Arriva anche il 30 giugno il primo trasporto di italiane, 14 in tutto, il nostro. È composto da Irma Angiono, Lucia Beltrando, Ondina Belussi, Natalina Bianco, Pierina Bianco, Cesarina Carletti, Anna Cherchi, Pierina Chiappello, Pina Doleati, Ines Marconi, Bice Matiotto, Carolina Socco, Gioachina Tonda e me. Paragrafo 3. Al momento dell'arrivo in campo, nessuna di noi conosce la realtà concentrazionaria. Tutto quello che io ho saputo prima è che alcuni ebrei, ancora prima dell'8 settembre, hanno cercato rifugio in Svizzera, ma solo ebrei ricchi, perché rifugiarsi in Svizzera costa. Ho saputo anche, perché ne ho visti, che molti ebrei dopo l'8 settembre hanno cercato rifugio in montagna con i partigiani, mentre altri si sono consegnati ai tedeschi, sono finiti nel campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo e poi sono stati portati via. So che le ebree che erano con me in cella a Torino sono state portate via una sera, il 26 aprile, mi pare, per destinazione ignota. Si è parlato di Polonia, ma nessuno ha saputo con esattezza il luogo di destinazione. So infine che i soldati italiani, presi prigionieri l'8 settembre, sono finiti in campi di internamento e sono obbligati a lavorare nelle fabbriche o nelle fattorie tedesche, e che molti rastrellati hanno subito la stessa sorte. Oltre a queste poche notizie, non so, o meglio non sappiamo, niente di preciso. Anche durante il viaggio, quando parliamo del futuro e di quello che ci aspetta, non riusciamo a immaginare niente di peggio del carcere, della cella, della paura degli interrogatori e delle rappresaglie. Ci rappresentiamo il nostro futuro a tinte migliori del passato, pensiamo a un lavoro, soprattutto a un lavoro. Siamo nemici della Germania da troppo poco tempo, abbiamo una resistenza troppo giovane e troppo poco legata ai movimenti della resistenza internazionale per possedere informazioni precise sul nostro ex alleato. La stessa Radio Londra, che spesso manda in onda notizie riguardanti i campi, non ha trasmesso in italiano i messaggi, o se lo ha fatto, essi non sono pervenuti a nessuna di noi. Nessuna di noi ha veramente paura del domani, nonostante le condizioni del viaggio, nonostante le allusioni di un graduato fascista che scorta il convoglio fino a Chemnitz e che a ogni sosta ripete ghignando: «Penseranno i tedeschi a cambiarvi le idee». Escluse queste parole, peraltro poco chiare, specie per chi vuole continuare a illudersi, non sappiamo altro fino al momento in cui il portone di Ravensbrück ci ingoia. Ravensbrück ci appare davanti all'improvviso sul tardo pomeriggio del 30 giugno, quando il sole è già sceso. Parlare di inferno dantesco è quasi ovvio, è uno spettacolo indescrivibile, allucinante, assurdo, sembra di piombare su un altro pianeta. È il momento in cui le deportate rientrano dal lavoro, una marea di donne incolonnate 5x5 e sorvegliate da donne e uomini in divisa di SS e da cani, entra ciabattando dal portone d'ingresso presso il quale sosta in piedi, in silenzio perfetto e in posizione di attenti. Alcuni SS in attesa, taccuino alla mano, le contano e le ricontano, urlano. I cani ringhiano e annusano i talloni delle più vicine. Quando la fila riceve un ordine in tedesco, si scioglie di corsa, si disperde, si allontana velocemente dal piazzale. Tutte le donne, migliaia e migliaia, hanno lo stesso aspetto scheletrito, sono vestite allo stesso modo, o a righe o con abiti stracciati, ricoperti da croci bianche. Hanno ciabatte ai piedi, la pelle gialla, gli occhi fissi, il viso stravolto dalla stanchezza. Sul braccio sinistro, cucito alla manica del vestito, portano un triangolo colorato e un numero. A qualcuna sui fianchi pende una tazza di ferro smaltato. Altre hanno un cucchiaio infilato nell'asola del vestito. Sembrano appartenere a un altro mondo e in effetti appartengono a un mondo che non conosciamo ancora, al mondo del disumano. Nessuna persona normale può immaginare l'aspetto di una città concentrazionaria, una città concepita, studiata e strutturata apposta per violentare la persona, per umiliarla, per distruggerla, per renderla bestia. La stessa sistemazione urbanistica, che è la prima a saltare agli occhi, è offensiva. Ogni minimo particolare è studiato apposta per accelerare il processo dispersonalizzazione delle detenute destinate a divenire numeri, esseri senza nome della città concentrazionaria. La città è circondata da un muro altissimo su cui corrono fili con la corrente ad alta tensione. Ai quattro angoli vi sono torrette di guardia con le mitragliatrici puntate. L'unica porta d'ingresso dà direttamente su una via larga, la Lagerstrasse, fiancheggiata da basse baracche di legno di un verde nerastro, tutte uguali, tutte perfettamente allineate. Anche la strada è nera, il fondo sembra ricoperto con polvere di carbone. I primi blocchi a sinistra per chi entra sono occupati dal Revier, l'ospedale del campo. Poi vi sono le Kammer, blocchi adibiti a magazzini, lo Strafblock, blocco di punizione, e ancora parecchie Kammer, fino al muro di cinta del fondo, oltre il quale si trova la zona industriale occupata dal Betrieb o Industriehof, fabbrica di confezione di divise per l'esercito, con annessi i blocchi dormitorio per le deportate che vi lavorano. A destra, per chi entra lungo la Lagerstrasse, vi sono 11 blocchi, i primi 5 costituiscono i quartieri alti, la zona residenziale dove dormono le prigioniere impiegate negli uffici politici e negli uffici del lavoro, nel Revier, nella cucina del campo e nella cucina delle SS. Sono blocchi modello, puliti, non sovraffollati, graziosi quasi, a vederli dall'esterno, con tavoli e sgabelli per sedersi e letti coperti da lenzuola a quadretti bianchi e blu. I blocchi 6 e 7 al nostro arrivo sono ancora blocchi dormitorio, ma presto saranno trasformati in infermerie, come i blocchi 8, 9, 10 e 11. Di fianco al portone d'entrata, a destra vi sono le docce e la cucina del campo, a sinistra gli alloggiamenti delle Aufseherin. Dopo la cucina, il campo si restringe ad angolo retto, sia su un lato sia sull'altro, quasi a formare una grande T, che ha la parte più lunga e più stretta a destra dell'entrata. In questa parte vi sono una fila di 9 blocchi piccoli e 2 file di 6 blocchi grandi, separati l'uno dall'altro da strade nere. I blocchi differiscono solo per la grandezza, per il resto sono tutti uguali, neri, tristi, e a mano che si allontanano dal centro, vale a dire dalla Lagerstrasse e dall'Arbeitsplatz, la piazza del lavoro, diventano sempre più sporchi, più sinistri, più sovraffollati. All'esterno del muro di cinta, dietro al locale delle docce e della cucina, c'è il bunker, la prigione politica del campo. Dietro ai bunker c'è il corridoio delle esecuzioni capitali e subito a destra, nel punto in cui il campo si restringe formando un angolo retto, c'è il forno crematorio. Bunker, corridoio della morte e crematorio sono situati in modo tale da permettere di uccidere le prigioniere e far sparire i cadaveri senza essere visti, senza dare spettacolo, per non turbare gli animi di chi lavora. Pagina 24, fine, file numero 5.